Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Meglio non scommettere sul cavallo perdente. Insomma, Ayatollah Khamenei e i paesi arabi sulla normalizzazione con Israele. Iran forma 3 più 3, meccanismo più efficace per risolvere crisi caucasica. Naim Qassem dell'Hezbollah, normalizzazione con Israele non aiuta alla liberazione della Palestina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è mercoledì 4 ottobre 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran, etnie e culture. A tra poco. La guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha tenuto a sottolineare la posizione della Repubblica Islamica in merito ai tentativi di normalizzazione con Israele. Il parere definitivo dell'Iran è questo: i governi arabi che puntano sulla normalizzazione con il regime sionista ci rimetteranno, come dicono gli europei, e stanno scommettendo sul cavallo perdente. Lo ha affermato la guida suprema durante il suo intervento a margine della 73esima conferenza internazionale dell'unità islamica, che ha avuto luogo come ogni anno in Iran. L'occasione è l'anniversario della nascita del nobile profeta dell'Islam, la pace e la benedizione di Dio sia con Muhammad e la sua immacolata famiglia. La guida suprema ha così rimproverato quei paesi arabi che cercano di normalizzare le relazioni con Israele, affermando che questo regime è deperibile. La situazione nei territori occupati da Israele, ha proseguito ancora il suo Ayatollah Khamenei, non è tale da incoraggiare la vicinanza e che paesi intenzionati alla normalizzazione dei rapporti diplomatici non dovrebbero commettere questo grave errore. Oggi il movimento palestinese è più vivo che mai, se viene paragonato agli ultimi 70-80 anni, ha detto ancora il leader. La giovane generazione palestinese e il suo movimento antisionista sono più attivi, più vivaci e più preparati che mai, come possono tutti vedere seguendo gli ultimi sviluppi nei territori occupati. E a Dio piacendo questo movimento giungerà alla conclusione. E come aveva descritto il nostro imam Khomeini, il regime d'occupazione di Israele è un cancro, e con l'aiuto di Dio questo cancro sarà sradicato una volta per tutte, per mano del popolo palestinese e delle forze di resistenza in tutta la regione. Quello del gruppo 3 più 3, cioè Repubblica dell'Azerbaigian, Armenia, Georgia, Russia, Iran e Turchia, è il meccanismo più efficace per risolvere le questioni regionali senza l'intervento di potenze straniere. Il ministro degli esteri iraniano Abdullahian ha sottolineato la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi della regione, sostenendo il formato 3 più 3 come meccanismo più efficace per risolvere le controversie nella regione del Caucaso senza le interferenze straniere. Abdullahian ha detto questo in un incontro con Armen Grigorian, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Armenia, giunto a Teheran per il colloquio ufficiale con il capo della diplomazia di Teheran. Questo mentre le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della regione e del formato di cooperazione 3 più 3 che comprende i tre paesi del Caucaso meridionale, quali Armenia, Georgia e Azerbaigian, oltre alla Russia, Turchia e l'Iran. Amir Abdullahian ha sottolineato inoltre la politica immutabile e di principio della Repubblica Islamica è quella di salvaguardare i confini internazionali e l'integrità territoriale dei paesi della regione. Il capo della diplomazia iraniana ha tenuto a ribadire la necessità di risolvere le questioni regionali attraverso il dialogo e la cooperazione tra gli stessi paesi, definendo il formato 3 più 3 un meccanismo più efficace per risolvere le questioni regionali. Abdullahian ha inoltre espresso la piena disponibilità iraniana per inviare aiuti umanitari agli sfollati armeni della regione Nagorno-Karabakh, una zona contesa senza sbocco sul mare, sempre nel Caucaso, che si trova all'interno dei confini nazionali della Repubblica dell'Azerbaigian. La regione è sempre stata riconosciuta a livello internazionale una parte di Baku, sebbene sia popolata principalmente da armeni che hanno resistito alla sovranità dell'Azerbaigian. Il mese scorso l'esercito di Baku ha lanciato un'operazione militare per prendere il controllo del territorio separatista e porre fine ad un conflitto durato 3 decenni. L'operazione si è conclusa il 20 settembre dopo che l'esercito azero ha sconfitto le forze armene in 24 ore e ha costretto i separatisti ad accettare di deporre le armi con un cessate il fuoco mediato dalla Russia. Scendere in compromessi con il nemico sionista non contribuisce al processo della liberazione della Palestina dall'occupazione. Così il numero due di Hezbollah, lo sceicco Naim Qassem, ha commentato le voci sulla possibilità di normalizzazione della relazione tra il regime sionista e l'Arabia Saudita. Lo ha detto a margine della 73ª conferenza sull'unità islamica svoltasi a Teheran. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla normalizzazione delle relazioni tra alcuni paesi arabi e il regime israeliano, ma questa riguarda solo i governi e non hanno a che fare questi accordi con le nazioni di questi paesi e non avrà alcun effetto sulla resistenza del popolo palestinese contro l'occupazione sionista, ha detto il vice segretario generale di Hezbollah. Lo sceicco Naim Qassem ha inoltre sottolineato una possibile normalizzazione tra alcuni paesi della regione con il regime sionista non aiuterà al processo di liberazione della Palestina e non potrà neanche fermare il cammino della resistenza antisionista, perché il movimento di resistenza ha le sue radici nel popolo palestinese e il popolo continuare la sua battaglia fino alla liberazione di tutti i territori occupati. Lo Sheikh Naim Qassem ha inoltre affermato: il gruppo di compromesso è fuori dalla cerchia di sostegno. Coloro che scendono in compromessi con Israele non sostengono la Palestina, loro sono dalla parte di Israele, mentre il regime israeliano sta attraversando momenti più difficili sin dalla sua creazione illegittima. Oltre ai problemi interni, questo regime sta anche affrontando la resistenza, quindi dovrebbe sapere che questa normalizzazione delle relazioni con alcuni paesi arabi non gli porterà alcun beneficio. In migliaia hanno manifestato a Monaco nel giorno dell'Unità Nazionale Tedesca contro l'export militare in Ucraina. Migliaia di attivisti sono scesi in piazza nella città di Monaco, nel sud della Germania, chiedendo la fine delle forniture di armi a Kiev e anche un cessate il fuoco immediato nell'ex stato sovietico. Secondo i resoconti locali, i dimostranti hanno partecipato alla manifestazione soprannominata Monaco difende la libertà senza le armi, mentre il paese proprio celebrava il suo 33° giorno dell'Unità Nazionale, Unità Tedesca, che commemora l'unificazione ufficiale della Germania dell'Est e dell'Ovest. I manifestanti hanno marciato attraverso il centro della città verso la piazza Marienplatz della capitale bavarese, mentre portavano striscioni e cartelli. Al corteo sono intervenuti anche diversi oratori, tra cui il politico Todenhofer Jürgen e l'autore Markus Kraul, che si sono rivolti alla folla da un palco. I manifestanti hanno anche chiesto l'uscita immediata della Germania dalla NATO, mentre hanno protestato contro l'invio di più armamenti da parte del Berlino a Kiev. La guida suprema all'unità islamica è decisiva contro ingerenze USA e poteri arroganti. In occasione dell'anniversario della nascita del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia, la guida suprema dell'Iran ha incontrato un gruppo di autorità dello Stato, ambasciatori islamici e ospiti alla conferenza dell'unità islamica tenutasi a Teheran. I poteri arroganti si sentono in pericolo dagli insegnamenti del Sacro Corano, questo è il perché delle loro azioni di profanazione nei confronti del divino testo dei musulmani, ha detto il Sommo Ayatollah Khomeini. È da sapere che il Sacro Corano è una minaccia per le potenze corrotte. Infatti condanna l'ingiustizia e deplora gli oppressi, il Sacro Corano, gli oppressi che hanno accettato l'oppressione. Il libro sacro dell'Islam risveglia la coscienza e chi si oppone al Corano non vuole il risveglio degli uomini e la lotta all'ingiustizia, ha detto. Il Sommo Ayatollah Khomeini è tornato a ribadire la necessità del rafforzamento dell'unità tra paesi islamici e l'adozione di un approccio unico per contrastare le ingerenze degli Stati Uniti e i loro alleati. Il grande profeta dell'Islam, il sole brillante del creato, ha reso l'intera umanità la sua debitrice. In verità tutti gli esseri umani sono in debito con l'ultimo messaggero di Dio. Egli ha trasmesso all'umanità la ricetta per la cura di tutti i suoi mali, ha dichiarato il sommo leader, denunciando l'ostilità degli occidentali nei confronti dell'Islam. Un fenomeno questo, ha spiegato il sommo Ayatollah Khomeini, che oggi più palese di sempre. Poi ha fatto l'esempio della profanazione del Sacro Corano in paesi europei dove un ignorante si macchia di ciò, ed ecco che un governo occidentale lo sostiene pensando di poter intaccare l'aspetto sacro del libro dei musulmani. Sbagliano, stanno rovinando se stessi. Sempre secondo il leader, coloro che con il pretesto della libertà di espressione e bugie simili giustificano la loro reputazione in questi paesi dove si permette offendere al Corano, è permesso offendere i simboli del sionismo? Ha fatto questa domanda il suo maestro Ayatollah Khamenei, che poi si è rivolto ai paesi arabi islamici, quali se si alleassero, quale potere dovrebbe rinunciare al saccheggio alle prepotenze? L'America. Se la nazione come l'Iran, l'Iraq, la Siria, il Libano, l'Arabia Saudita, l'Egitto e la Giordania seguissero un'unica linea sulle questioni principali, le potenze non sarebbero più in grado di interferire nei loro affari interni.
Iran, etnie e culture. Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento con la nuova rubrica della nostra programmazione che vi parla della cultura delle popolazioni iraniche. Oggi parliamo della cultura e delle tradizioni dei Bakhtiari, una delle più importanti etnie iraniche che vive in parte ancora oggi allo stato nomade. A tra poco. In base ai dati storici, Bakhtiari è il nome di una delle grandi tribù iraniche che viene alternativamente detta Lore Bozorg o Grande Lor. La motivazione di tale nomenclatura è dovuta alla vicinanza dei poderi della dinastia storica degli Atabak dell'Orestan alle terre popolate dai Bakhtiari. Per questo motivo, questa popolazione viene detta Lore Bakhtiari o Grande Lor, mentre Lore Kuchak o Piccolo Lor è il nome dell'etnia che oggi popola la regione dell'Orestan e dell'Elam. Nel lasso di tempo che intercorse storicamente tra Achemenidi e Sassanidi, la grande regione dell'Orestan fu parte dell'impero persiano. Dopo l'arrivo dell'Islam e nel periodo dei califi abbasidi, il Lorestan era una provincia molto più grande di oggi che si estendeva all'odierna Hamedan fino alla regione di Isfahan. In epoca kacharide, con il regno di Fateli Shah, la provincia Bakhtiari era parte dell'odierna regione del Fars ed il fiume Karun veniva considerato il confine tra le regioni del Fars e l'odierna Khuzestan. Dal 1831 in poi la regione conosciuta come Bakhtiari a tratti comprendeva parte della regione di Isfahan e a tratti parte dell'odierna regione del Khuzestan. Thank you. Nel corso della storia dell'Iran, l'etnia Bakhtiari è sempre stata tra le più importanti dal punto di vista politico, militare e commerciale. Nel periodo safavide, questa etnia eccelle soprattutto tra le file dell'esercito e svolge un ruolo fondamentale sia nella rivoluzione costituzionale sia nella formazione della Compagnia Nazionale Iraniana del Petrolio, sia nella difesa dell'Iran durante l'aggressione di Saddam negli anni Ottanta. La prima persona che nel corso della storia decise di annotare la storia dei Bakhtiari fu Sardar Assad, che realizzò l'opera Tarikh Bakhtiari. I loro Bakhtiari sono seguaci della confessione sciita ed hanno nella cultura elementi provenienti dalle tradizioni sia turche centrasiatiche che quelle semitiche. Da un punto di vista genetico, gli studiosi sono però convinti che i Bakhtiari abbiano maggiori punti in comune con i curdi. Una prova di tale affinità può essere l'affinità ancora oggi esistente tra la lingua curda e quella lor, o ad esempio la similitudine dei tratti somatici di queste due popolazioni. Secondo gli studiosi, i lori, la lingua dei lor, è simile alla lingua persiana del periodo arsacide e sassanide, denominato Pahlavi. Per via della sua particolare posizione geografica, la lingua dei lor ha subito meno contaminazioni dall'arabo e dal turco. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione. Proseguiremo la prossima puntata il discorso sui Bakhtiari. A presto!